Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, salve a tutti. Shalom lekulechem, salam ilal jamie. Che questa pace di Cristo, venuto nella carne, venuto in mezzo a noi, che stiamo celebrando in questo tempo di Natale, possa aggiungere a tutti voi, in particolare a quelle persone che stanno più soffrendo per varie ragioni, anche per i flagelli della guerra, come stiamo vivendo qui in Terra Santa, da cui trasmettiamo. Approfitto anche per farvi i miei migliori auguri di un santo tempo di Natale, di un buon anno nuovo nel Signore. Questa è un'occasione, anche in questi ultimi giorni dell'anno, per fare memoria di tutte le grazie che abbiamo ricevuto dal Signore e per offrire questo anno nuovo al Signore per le mani di Maria, la Santa Madre di Dio, che celebreremo tra qualche giorno. Oggi vorrei continuare ciò che abbiamo cominciato a trattare nello scorso episodio, cioè l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Sembra che non si tratti di una parola natalizia, ma in realtà vedremo che non è così. Innanzitutto, in questo tempo di avvento abbiamo atteso, stiamo attendendo la seconda venuta del Signore, e ora nel tempo di Natale stiamo celebrando la prima venuta di nostro Signore Gesù Cristo, il Messia nella carne. E proprio questo ingresso di Gesù a Gerusalemme evidenzia l'entrata, l'avvento di Gesù nel suo tempio che siamo noi. E poi vedremo che la parola di oggi in particolare è molto legata ai bambini, e quindi in questi giorni stiamo celebrando questo miracolo, questo immenso prodigio che Dio, l'incontenibile, si è lasciato contenere, è entrato nella storia, lui che è fuori dalla storia, e si è fatto bambino per tutti noi. Possiamo contemplare la sua mitezza, la sua mansuetudine, il suo farsi bambino, e vedremo l'importanza dei bambini proprio in questo ingresso di Gesù a Gerusalemme, secondo la tradizione della Chiesa, che ha particolarmente sviluppato un dettaglio presente nel Vangelo. Iniziamo subito proclamando la parola dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme secondo il Vangelo di Matteo, al capitolo 21, cominciando dal versetto 6. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli!» Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione, diceva: «Chi è costui?» E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea». Fino a qui il Vangelo di Matteo al capitolo 21. Abbiamo anche detto la scorsa volta che il Vangelo di Matteo sempre sottolinea un dettaglio che gli altri Vangeli non sottolineano. E cioè, qual è questo dettaglio? Proprio il dettaglio dei bambini. Poi vedremo appunto l'importanza di questo particolare. Leggo: ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che aveva fatto, i fanciulli, i bambini che acclamavano nel tempio «Osanna al figlio di Davide», si sdegnarono e gli dissero: «Non senti quello che dicono di costoro?» Gesù rispose loro: «Sì, non avete mai letto dalla bocca di bambini e dilattanti: hai tratto per te una lode?» Perché questo particolare è importante? Cioè, si lamentano che i bambini acclamano, e anche insieme ai bambini tutta la folla acclamano Gesù come il figlio di Davide, che era un titolo messianico. Perché è importante questo dettaglio dei bambini? Lo sappiamo perché nella tradizione della Chiesa è stato particolarmente sviluppato. In particolare abbiamo un testo molto importante della pellegrina spagnola Egeria, o Eteria, non sappiamo esattamente il suo nome, ma comunemente chiamata Egeria, che è la prima persona, e una donna, quindi è molto attenta ai dettagli, che ci fornisce un resoconto del suo pellegrinaggio in Terra Santa. Siamo nel IV secolo e è importantissima per quanto riguarda la liturgia, perché ci dà dei dettagli a cui sempre si deve tornare, sono delle fonti, delle sorgenti a cui sempre dobbiamo tornare, qui locali della Terra Santa, perché parla della liturgia madre della Chiesa di Gerusalemme. Cosa dice di questa domenica precedente alla Pasqua del Signore? Attenzione, perché questo testo ha avuto un grandissimo influsso. Noi celebriamo la Domenica delle Palme con una processione, proprio perché questa processione è nata a Gerusalemme e questo testo è la fonte principale di questa processione meravigliosa che noi tutti viviamo nella Domenica delle Palme. Dice così la Pellegrina Egeria: la domenica con cui si entra nella settimana di Pasqua, che qui chiamano Grande Settimana, e ancora si chiama così in Oriente, per esempio in arabo usiamo questa espressione, la Grande Settimana, all'ora settima è l'una del pomeriggio, tutto il popolo ascende al Monte degli Ulivi, cioè all'Eleona, nella chiesa, oggi attualmente la chiesa del Padre Nostro. Eleona in greco vuol dire ulivi, cioè al Monte degli Ulivi, nella chiesa dell'Eleona, che era una chiesa importantissima al tempo di Egeria, una chiesa fatta costruire dall'imperatore Costantino, dall'imperatrice Elena, proprio sopra la grotta del Padre Nostro, e da cui partiva questa processione delle palme. Continua così Egeria: il vescovo prende posto, si dicono inni e antifone adatte al giorno e al luogo, e similmente anche le letture. E quando comincia a farsi l'ora nona, cioè le 3 del pomeriggio, ora in cui a Gerusalemme comincia la processione delle palme, noi la facciamo qui nel pomeriggio, alle 3 del pomeriggio cominciamo, subito si raggiunge con inni l'imbomon, cioè quel luogo da cui il Signore ascese al cielo, e là ci si siede. Ancora oggi questo luogo è segnato, ora attualmente è una moschea, ma anticamente era un santuario, una chiesa molto importante, il luogo dell'ascensione. Continua così Egeria: tutto il popolo infatti alla presenza del vescovo è sempre invitato a sedersi, soltanto i diaconi stanno sempre in piedi. Questo è bellissimo, cioè facevano sedere tutte le persone, a parte i diaconi, che nella tradizione più antica della Chiesa, e le liturgie orientali lo sottolineano, sono come gli angeli che servono nel Tempio, come i leviti che stavano sempre in piedi, come gli angeli sempre pronti al servizio, tutti gli altri si sedevano. E continua così Egeria: anche là si dicono inni e antifone adatte al luogo e al giorno, e similmente anche si dicono letture che si intercalano e preghiere. Ecco, si proclama la parola di Dio, questo è il mio commento, cioè già due volte abbiamo visto, quindi in ogni luogo si proclama la parola di Dio, che è fondamentale. Vedete com'era centrale la parola di Dio, quindi non solo antifone e preghiere, ma si proclamava il Vangelo. Continua così Egeria: e quando ormai comincia a essere l'ora undecima, guardate i dettagli, cioè le 5 del pomeriggio, si proclama quel passo evangelico in cui i bambini con rami e palme andarono incontro al Signore dicendo: benedetto colui che viene nel nome del Signore. E qui commento, è molto interessante, di per sé il Vangelo non parla dei bambini, ma qui parla dei bambini. Questo è importante nella tradizione antica della Chiesa, perché gli infantes, i bambini, erano coloro che si preparavano al battesimo, i catecumeni. Certo, sta parlando qui anche dei bambini in senso materiale, perché è una festa che coinvolge ancora oggi, no? La processione delle palme, i bambini in senso materiale, però anche può essere un riferimento, come dicono alcuni esperti, agli infantes, cioè a coloro che erano considerati bambini nella fede e che rinascevano nel fonte battesimale e partecipavano a questa processione in attesa di essere battezzati. Però vorrei sottolineare questa attenzione ai bambini, anche in senso materiale. Continua così Egeria: e subito il vescovo e tutto il popolo si alzano, poi dalla cima del Monte degli Ulivi tutti vanno a piedi. Allora tutto il popolo davanti al vescovo con inni e antifone risponde sempre: benedetto colui che viene nel nome del Signore. E quanti sono bambini in quei luoghi? Perfino quelli che non possono camminare a piedi, perché sono piccoli, sono portati a cavalcioni dai loro genitori, tutti tenendo rami, chi di palma, chi di ulivi. Così il vescovo è accompagnato nello stesso modo in cui allora venne accompagnato il Signore. Notiamo due cose in questo testo stupendo, ci sono dei dettagli veramente deliziosi. Il vescovo è accompagnato nello stesso modo in cui era accompagnato nostro Signore Gesù Cristo. Vedete l'importanza che si dà al Vescovo come segno di Cristo, come persona di Cristo, sposo della Chiesa. Tutta la folla e questo particolare dei bambini, che in questi sensi, si intende in questo senso bambini in senso materiale, perché si dice che perfino quelli che non possono camminare a piedi si portano a cavalcioni, è una bella camminata, dal Monte degli Ulivi, noi la facciamo ogni anno, e questo è bellissimo, perfino questi piccolini portati a cavalcioni dai loro genitori tengono rami, chi di palma e chi di ulivi, quindi si trasmette la fede ai figli attraverso questo, si portano tutti, tutta la folla deve partecipare, si dà un'importanza particolare ai bambini, perché lo dico da subito, perché il Signore è entrato mite e umile cavalcando un asino, come dice il profeta, ecco il tuo re viene umile, mite, seduto sopra un'asina. Quindi questa importanza data ai bambini sottolinea la mitezza di Cristo che entra in questa grande settimana, cioè la settimana della sua passione, come un mite, come un umile, come un bambino non resistendo al male. Continua così Egeria: dalla cima del monte fino alla città e di qui attraverso tutta la città fino all'Anastasis, che è l'attuale Basilica del Santo Sepolcro, tutti quanti fanno il percorso interamente a piedi, anche se vi sono matrone o signori. Anche questo è un dettaglio molto importante: nessuno può cavalcare nessuna cavalcatura, anche se è un nobile, anche se è una matrona, anche se è un signore, deve andare a piedi. E continua così Egeria: in tal modo essi accompagnano il vescovo rispondendo ai salmi e così procedendo piano piano, perché il popolo non si affatichi, si arriva all'Anastasis quando ormai è sera, cioè al complesso del Santo Sepolcro, quindi una bella camminata. Giunti là, benché sia tardi, si fa tuttavia il lucernario, si faceva una liturgia della luce, si fa ancora una preghiera alla croce e si congeda il popolo. Così Egeria, nel suo itinerarium Egerie, nel suo itinerario, ai capitoli 30-31. Ecco, allora vedete questa festa della Domenica delle Palme, che celebra l'entrata di Gesù a Gerusalemme, è una festa molto antica, di origine gerosolimitana. Come abbiamo sentito, la descrive nel IV secolo Egeria nel suo diario e nei dettagli. E nella descrizione di Egeria abbiamo sentito come appaiono i bambini tutti, anche quelli che ancora non sanno camminare, che recano e agitano rami di palma o di ulivo. C'è un condakion, il condakion è una preghiera nella liturgia bizantina della festa della Domenica delle Palme, che mi piace moltissimo e che vorrei qui tradurre. Ovviamente l'originale in greco dice così: o Cristo Dio, che nei cieli sei assiso sul trono e sulla terra e che siedi su di un puledro, su di un asino, ti siano accette le lodi degli angeli e le acclamazioni dei bambini ebrei che a te gridano: benedetto sei tu che vieni a rialzare Adamo. Meraviglioso questo, vedete come questi bambini ancora ritornano, bambini ebrei associati agli angeli, cioè si mettono in parallelo le lodi angeliche con le acclamazioni dei bambini ebrei che gridano: benedetto sei tu che vieni a rialzare Adamo. Quindi vedete Cristo che discende fino al Tempio, o che sale, se volete, al Tempio, scende dal Monte degli Ulivi e sale al Tempio, ma discende fino a cavalcare un asino, viene mite, umile come un bambino, per rialzare Adamo, cioè per rialzare l'uomo caduto, e riceve, grazie a questo, non solo le lodi degli angeli, ma anche le acclamazioni dei bambini. C'è un'icona, c'è l'icona dell'entrata di Cristo a Gerusalemme, che è veramente bellissima, l'icona orientale bizantina, che ha uno schema ben preciso, iconografico, come tutte le icone, che è molto antico perché appare già consolidato nel VI secolo. E un manuale, o meglio il manuale per eccellenza dell'iconografia bizantina, che risale a Dionisio di Furnà nel XVIII secolo, descrive la scena. e anche Teofane il Cretese nel 1567 descrive questa scena dell'icona, dell'entrata di Cristo a Gerusalemme. Non so se avete presente l'icona, la vorrei commentare un momento, anche se ovviamente non la possiamo avere innanzi a noi. C'è una montagna nell'icona che appare di fronte alla città, nell'icona c'è la città e il monte, questa montagna è il Monte degli Ulivi. Poi ovviamente al centro dell'icona c'è l'asino, che è un compimento della profezia dell'Antico Testamento, come sappiamo, di Zaccaria, e che rappresenta, nella tradizione iconografica bizantina, l'elemento istintivo materiale dell'uomo, e Cristo lo cavalca, cioè Cristo cavalca la materia, per così dire, dell'uomo, la debolezza dell'uomo. Così dicono i bizantini, come lo spirito deve cavalcare la materia, i due insieme, no? Spirito e materia vanno insieme, ma ecco, Cristo cavalca, e noi siamo chiamati, ecco, ad essere, ecco, coloro su cui si posa il Messia, i portatori del Messia, i cristofori. Cristoforo vuol dire in greco portatore del Messia, quindi essere, diciamo, questi asini, sì, asini, ma che portano il Messia, come abbiamo detto nell'episodio precedente. Poi al centro anche dell'icona c'è una palma. Questa palma è immagine di Cristo che colma il vuoto tra il monte di Dio e la città, cioè da una parte estrema c'è la città di Gerusalemme, dall'altra il monte, al centro c'è la palma che colma questo vuoto tra il monte di Dio, il Monte degli Ulivi che rappresenta la divinità, e la città di Gerusalemme, che come sappiamo è sempre caotica e piena di problemi e di conflitti, che rappresenta l'umanità. Quindi la palma è Cristo stesso che colma questo vuoto tra la divinità e l'umanità. Cristo è seduto sull'asino come su un trono, nell'icona questo è sottolineato, cioè è seduto come su un trono, si vede chiaramente, cioè l'asino diventa il trono di Dio. Noi asini, se mi permettete, parlo per me, forse vale anche per qualcuno di voi, però diventano il trono di Dio. Gesù Cristo non guarda la città che l'accoglie in trionfo, perché sa che di lì a pochi giorni lo rinnegherà. Infatti Gesù è voltato dall'altra parte. C'è un grande scrittore, o meglio un grande poeta, uno dei più grandi poeti cristiani, che si chiama Romano il Melode, che dice così: dice così Gesù, secondo Romano il Melode, in questo inno: mi sto avviando ad entrare in te, ti respingerò, ti rinnegherò, non perché tu mi abbia in odio, ma perché ho avvertito il tuo odio verso di me e verso i miei. La Domenica delle Palme è, come abbiamo detto, la festa dei bambini. Come canta il salmista, con la bocca dei bambini e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Quindi vedete come e tutto questo ci riporta all'importanza che hanno i bambini, che acclamano Gesù, che come un bambino, con la sua mitezza, entra in Gerusalemme per essere rifiutato. Ecco, Gesù Cristo, sempre quando parla dei suoi discepoli, quando li invia due a due, li chiama i piccoli, i bambini. Perché ecco, vanno come itineranti, vanno deboli, senza nulla, ecco, come agnelli, come bambini, nella mitezza, nella mansuetudine, a sua immagine in questo mondo. Per questo quando dice, per esempio, chi dà un bicchiere d'acqua a uno di questi piccoli perché sono miei, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa. Ecco, Cristo manda i suoi a due, e come bambini che, ecco, aspettando in fondo questo rifiuto, anche questa non accoglienza, così entra Cristo, e questo abbiamo celebrato in questo Natale. Dio che si fa bambino, si fa piccolo, ecco, non ci fa violenza, proprio come vediamo in questa scena meravigliosa dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, che cavalca un asino, viene mite, non viene, ecco, come un dominatore, ma ecco, richiede solamente una cosa, l'accoglienza. E sin dal primo momento Cristo non è accolto a Betlemme, così come dopo questo ingresso che sembra molto trionfale non sarà accolto da Gerusalemme, dalla Gerusalemme che siamo noi. Ecco, troverà un posto Cristo, Cristo che entra con mitezza nella nostra vita su un asino? Apriremo le nostre porte o le troverà chiuse? Questa domanda angosciante, diciamo così, o meglio questa ansia escatologica di Cristo che chiede: quando il figlio dell'uomo verrà, troverà fede sulla terra? Troverà ancora fede sulla terra? Ecco, chiediamogli al Signore in questo tempo di Natale che possiamo veramente aprire le nostre porte a Cristo, aprire la nostra Gerusalemme, aprire il nostro presepe, la nostra mangiatoia, perché benché sia una mangiatoia possa venire a riposare il Messia in noi, che è il paradiso. Cristo è il paradiso in terra e può entrare in noi, riposare in noi, anche se siamo sporchi come la mangiatoia. Questo vuol dire, ovviamente non vuol dire che non dobbiamo convertirci, ma anche se siamo deboli come questo asino, se siamo legati, perché abbiamo detto lo scorso episodio che questo asino era legato e viene sciolto dagli apostoli, ecco, però anche se siamo asini, ma se in noi riposa Cristo, allora possiamo andare verso questa Gerusalemme, verso questa umanità ferita e soprattutto verso la Gerusalemme celeste. Non c'è cosa più bella che nella nostra vita trovi posto Cristo. Ecco, dice Cristo nel libro dell'Apocalisse: se qualcuno mi apre la porta, ecco, io entrerò e cenerò con lui ed egli con me, sperimenterà questa intimità, questo paradiso profondo, interiore, abissale, la cosa più grande che l'uomo può sperimentare nella sua vita. Ecco, accogliamo quindi l'avvento di Cristo, venuto umile nella carne, tutta la sua vita, la mansuetudine fatta carne, perché possiamo oggi, in questa generazione che ne ha tanto bisogno, ecco, accogliere ecco, e mostrare soprattutto, ecco, perché solo chi è bambino, chi accoglie il regno di Dio come un bambino, ecco, lo potrà veramente accogliere. E quindi, ecco, chiediamo questa grazia al Signore e accogliamolo come viene nella nostra vita, umile, mansueto, come un bambino seduto su un asino. Abbiamo visto nella prima parte della trasmissione, abbiamo concluso anche con la testimonianza di Egeria, la liturgia che questa pellegrina spagnola descrive nel IV secolo e anche con alcuni accenni all'iconografia e alla liturgia bizantina. In questa seconda parte della trasmissione vorrei approfondire il Salmo 117. Perché il Salmo 117? Perché questa invocazione che abbiamo sentito all'inizio della trasmissione, quando ho proclamato il Vangelo, questa invocazione "benedetto colui che viene nel nome del Signore" è tratta dal Salmo 117 versetto 26, ovviamente riportata in greco nei Vangeli, ma in ebraico è un'espressione molto importante che gli ebrei conoscono bene, che è Baruch Haba Beshem Adonai, benedetto Haba, colui che viene, che è anche un titolo messianico, Beshem Adonai, nel nome del Signore. Perché è importante questo Salmo 117? Perché è un salmo molto legato alla festa di Sukkot. Ovviamente questo evento, l'ho già spiegato nello scorso episodio, dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, non avviene in Sukkot. Alcuni esegeti lo pensano, ma la maggioranza no, cioè è abbastanza chiara, l'ho spiegato, la cronologia dei Vangeli, questo evento è avvenuto la domenica prima della resurrezione del Signore, quindi appunto entrando nella settimana della passione del Signore, quindi noi celebriamo la Domenica delle Palme, la domenica precedente alla Pasqua, proprio per i dettagli dei Vangeli. Però è vero che questo ingresso di Gesù a Gerusalemme è legato comunque alla festa di Sukkot. Sukkot in ebraico vuol dire tende, alla festa delle tende. Questo è un dettaglio molto interessante, perché la festa di Sukkot delle tende è sempre legata al Tempio. Sappiamo che Salomone, quando fece la dedicazione del primo Tempio di Gerusalemme, la celebrò con la solennità di Sukkot, quindi con la solennità della festa delle tende, agitando palme. Poi sempre la festa delle tende è legata al Tempio. Ecco, vorrei citare alcuni versetti di questo salmo, perché ricordatevi una cosa, che quando si cita un salmo nel Vangelo si cita sempre anche il contesto più ampio del salmo. Ecco, vedete, nell'antichità non c'erano i capitoli e i versetti, che sono stati inseriti in un'epoca molto posteriore, per cui per riferirsi a un passo biblico ci si riferiva a una espressione. Per esempio, quando Gesù disputa con i Sadducei, che non credono nella resurrezione, dice: non ricordate quello che Mosè ha detto a proposito del roveto? E dice: il Dio è Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Cita questa parte del versetto di Esodo 3 per spiegare che è un Dio dei vivi, non è un Dio dei morti, e mentre i Sadducei non credevano nella resurrezione. Ma non fa riferimento solo a questa espressione, ma a tutto il brano. Allo stesso modo, per esempio, quando Gesù cita il famoso salmo Eli Eli lema sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato, non fa riferimento solo a quel versetto, ma a tutto il salmo, che inizia in un modo molto angosciante, perché parla di un oppresso, poi Gesù Cristo, cioè uno che, ecco, hanno vessato, hanno perseguitato, hanno torturato. Però questo salmo finisce nella speranza, dice: ma io vivrò per lui, lo servirà la mia discendenza. Non è il grido di un disperato: Dio mio, perché mi hai abbandonato. Certo, Gesù Cristo è in una sofferenza immensa, atroce, quindi ogni disperato si può identificare in lui, ma finisce nella speranza della resurrezione, del vivere di nuovo. Ma io vivrò per lui, lo servirà la mia discendenza. Ecco, così allo stesso modo qui è citato solamente un versetto, Baruch Abba Beshem Adonai. La folla dice: Baruch Abba Beshem Adonai, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ma ecco, tutto il salmo, come vedremo, è legato a questo evento dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Questo salmo innanzitutto incomincia con un alleluia, cioè fa parte di quei salmi del Hallel, dell'alleluia. Comincia con alleluia: celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia, versetto 1. E nel versetto 5 parla di un'angoscia: Gesù Cristo è alle porte della sua passione, nell'angoscia ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Ed è praticamente descritta o prefigurata la passione del Signore. Al versetto 11: mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti, mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Ecco, e poi c'è il versetto 15 che dice: grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. Questi grida di giubilo e di vittoria sono certamente nella festa di Sukkot, che è la festa di grande gioia, tanto che è chiamata Zeman Simchatenu in ebraico, cioè il tempo della nostra gioia, ma anche nella processione delle palme ci sono queste acclamazioni di giubilo e di vittoria. Versetto 17 è anche molto importante, riferimento alla passione, alla resurrezione del Signore. L'orante dice: non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Ecco, questo si può dire di Gesù Cristo. È di fronte alla sua prova più grande. Pensate che secondo la tradizione ebraica Abramo è stato tentato con 10 prove. La decima prova, la più terribile, è il sacrificio di suo figlio, quando dovrà andare al Monte Moria, a Gerusalemme, secondo la tradizione, l'ho detto tante volte, anche nel giorno di Pasqua, al Monte del Tempio per sacrificare suo figlio. Questa è la prova più grande, e certo Gesù Cristo affronta la prova delle prove, dover salire al Monte Moria, al suo Monte Moria, un evento a cui partecipa tutta la Santissima Trinità, il padre che dona il figlio, ha tanto amato il figlio, ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Ecco, lui che aveva chiesto ad Abramo, però il figlio Isacco non è stato sacrificato, poi lo ha fatto, ha dato suo figlio, lo Spirito Santo partecipa, tutta la Santa Trinità. Ecco, e Cristo però confessa con questo salmo: il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. E poi il versetto 19 dice: apritemi le porte della giustizia. Un'espressione importantissima in ebraico, lo sanno gli ebrei, Shaare Tzedek, le porte della giustizia, queste porte di Gerusalemme che entrano, cioè che si aprono, scusate, per far entrare il Re della Gloria, che è il Messia. Infatti dice: voglio entrarvi e rendere grazie al Signore. Sappiamo che subito dopo questo ingresso di Gesù a Gerusalemme, egli entra nel Tempio. Questo lo vedremo nelle prossime puntate. E dice al versetto 20: è questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti. Ecco, la porta del Signore è la porta del Tempio. Noi sappiamo che anche Cristo, perché Cristo si è identificato con questa porta quando ha detto: io sono la porta. Poi c'è un versetto fondamentale in tutto il primo Kerygma, cioè nella predicazione più antica, perché è citato negli Atti, anche in altre parti del Nuovo Testamento, al versetto 22: la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Anche questo è riferimento al Tempio. Testata d'angolo si dice in ebraico Rosh Pinna, Rosh Pinna, letteralmente capo di angolo, cioè il capo angolare, la testata angolare. Questo salmo questo versetto è un versetto messianico, cioè riferito al Messia già dagli ebrei, e poi certamente il Nuovo Testamento lo vede compiuto in Cristo, questa pietra del Tempio che è stata rifiutata, scartata dai costruttori, che è Cristo stesso, è divenuta la testata d'angolo. Nella tradizione ebraica è importantissima questo Rosh Pinnah, questa testata d'angolo, così come ciò che si chiama la Even Shtiyah, la pietra di fondazione del Tempio, che è come la colonna e il fondamento anche di tutto il mondo, ma anche del Tempio. Ecco, noi sappiamo chi è questa pietra angolare, questa colonna e fondamenta dell'universo, che è il Logos stesso, è Cristo stesso. Ecco, e poi c'è versetto 24, un versetto molto importante per il giorno, per la festa di Sukkot, la festa delle tende: questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso. E uno dei versetti più importanti è il versetto seguente, versetto 25, che in italiano dice: dona Signore la tua salvezza, dona Signore la vittoria. È quasi impossibile tradurlo in italiano, perché, come si dice in ebraico, dona la tua salvezza, Hosanna, cioè qui c'è il canto dell'Osanna, dell'Osanna, che si cantava, come oggi ancora lo cantano gli ebrei, e proclamano questo Osanna, loro li chiamano le Hoshanot, cioè le preghiere dell'Osanna, le proclamano nella festa di Sukkot, nella festa delle tende, facendo dei cortei, delle processioni con ciò che si chiama gli Arba Minim, le quattro specie di vegetali, nella festa di Sukkot, in cui ovviamente troneggia, diciamo, spicca in modo particolare la palma. Quindi agitavano, infatti nel versetto 27 si dice: Dio il Signore è nostra luce, ordinate il corteo, cioè ordinate la processione con rami frondosi fino ai lati dell'altare, cioè si faceva una processione con questi fronde degli alberi fino ai lati dell'altare cantando l'Osanna, quello che fanno a Cristo. Cioè, vedete, Cristo è inneggiato come il figlio di Davide, come il Messia, e questo corteo trionfale che lo accompagna fino a Gerusalemme canta l'Osanna con rami tagliati dagli alberi, come abbiamo ascoltato nei Vangeli, rami di palme e rami di alberi tagliati, ecco, esattamente come avveniva nella festa di Sukkot. Vedete, tutti questi salmi sono stati, questo salmo in particolare è stato meditato, è stato letto e riletto di generazione in generazione in questa festa di Sukkot. questa festa delle tende, e poi è stato anche attribuito al Messia, perché la festa delle tende è una festa messianica in cui si attende il Messia, lo sappiamo anche dal Vangelo, potete leggere certamente il Vangelo di Giovanni al capitolo 7. Quindi qui c'è proprio l'invocazione dell'Osanna: dona Signore la tua salvezza, na Osanna Adonai, dona Signore la tua vittoria. Ecco, quindi in questo grido di Osanna è fondamentale. Osanna cosa significa? Viene dal verbo Yasha, che significa salvare, quindi Osha è un imperativo, in ebraico significa salva, Na è una particella che in ebraico significa di grazia, per favore, quando si fa una richiesta, un'invocazione, si aggiunge Na, quindi Osha Na, salva ti prego, letteralmente, salva di grazia. È importante questo verbo Yasha, nell'imperativo Hosha, perché? Perché il verbo salvare è il verbo da cui viene, tutto l'ebraico funziona con le radici, è come, diciamo, sono come elementi chimici, le lettere, e tutte le parole si possono formare da delle radici, cioè le radici sono normalmente di tre consonanti. Queste tre consonanti del verbo Yasha, la radice Yasha, Yud, Shin, Ain, e è quella da cui proviene il nome di Gesù e anche tanti altri nomi della scrittura, come Giosuè, come Eliseo. Giosuè significa il Signore salva, Yeshua in ebraico, Elisha, cioè Eliseo significa Dio salverà o Dio salva, e poi anche certamente il nome di Gesù, Gesù Yeshua, che è un'abbreviazione di Yeshua, il Signore salva o Dio salva, ecco, viene proprio da questo verbo. Quindi questo è molto evocativo, perché cantano l'Osanna a Gesù. Noi tante volte perdiamo la connessione concreta tra Osanna e Gesù, ma è la stessa radice. Ecco, hanno riconosciuto in Gesù Dio salva, il Messia, e cantano salva Signore, Osanna. E poi c'è il versetto così importante, il versetto 26: Baruch Abba Beshem Adonai, benedetto colui che viene nel nome del Signore, vi benediciamo dalla casa del Signore, cioè colui che viene nel nome del Signore viene nella casa del Signore, e la casa del Signore evidentemente è il Tempio. Subito dopo dice: ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare. Veramente è impressionante questo salmo, come si è compiuto in Cristo, in tutta la sua vita, e in particolare nel suo ingresso, nell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Ma Dio si è superato, perché vedete, questo, per così dire, questo versetto 28, il versetto seguente, dice addirittura: sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto. Ecco, colui che stava entrando in Gerusalemme seduto sopra un asino non era solo il figlio dell'uomo che veniva nell'umiltà per poi venire nella gloria. Abbiamo letto nello scorso episodio che gli stessi ebrei attendono la venuta del Messia e si chiedono: ma com'è possibile, lo abbiamo visto, potete ascoltare l'episodio precedente, com'è possibile che in un passo in Zaccaria si dice che il Messia verrà su un asino, mentre in Daniele si dice che il Messia, il figlio dell'uomo, verrà sulle nubi nella gloria? Sembra una contraddizione, e non sapevano come risolvere questa contraddizione, finché un maestro la risolse dicendo: se gli ebrei, se il mio popolo lo meriterà, il Messia verrà nella gloria sulle nubi, se non lo meriterà verrà su un asino, cioè in modo nascosto, in modo umile e mansueto, non nella potenza o nella gloria. E così ha fatto nostro Signore Gesù Cristo. Ma questa non è una parola solo per gli ebrei, ma per tutti noi. Dice San Paolo che Dio non ha trovato nessun giusto. Il Messia, per questo il Messia è venuto per giustificare i peccatori, dice San Paolo, e di questi il primo sono io. Quindi vedete che non avendo trovato nessun giusto, il Messia è venuto nell'umiltà, così era profetizzato, ma tornerà nella gloria. Ecco, Dio stesso si è fatto piccolo, si è fatto bambino, come abbiamo detto nella prima parte della trasmissione, e questo è qualcosa di prodigioso che stiamo proprio celebrando in questi giorni di Natale, e con questo voglio concludere. È qualcosa di incredibile come Dio si è voluto fare bambino per non spaventarci. E veramente possiamo dire, come dice Isaia, ecco, ci è stato dato un figlio, ci è stato dato un bambino, è cosa nostra ciò che è nato nella carne. Dio è diventato cosa nostra, è diventato nostra carne. Abbiamo avuto un bambino, abbiamo avuto un figlio. Pensare che il figlio di Dio si è fatto figlio dell'uomo, figlio della donna, di Maria, un bambino, perché noi veramente possiamo accoglierlo, perché possiamo impazzire di gioia per un Dio così pazzo che si è fatto bambino per entrare nella nostra vita, per non violentarci, ma entrare, ecco, con tutta la sua... ecco, però attenzione, questo non vuol dire che Dio sia fragile, nel senso, perché oggi c'è molta confusione in questo. Dio è il Dio potente, è proprio questa la sua potenza che ci stupisce, che nella sua onnipotenza si è voluto fare fragile, piccolo, bambino. E non possiamo dimenticare questo, cioè è proprio questo connubio mirabile, stupefacente, tra la sua immensa potenza, immensa gloria e la sua estrema debolezza nella carne che, ecco, non ci fa che far adorare. Non possiamo davanti a questo che adorare, che rendere grazie al Signore. E soprattutto, questa è una parola per noi, anche noi nelle nostre debolezze possiamo avere speranza. C'è speranza anche per Gerusalemme, per questa Gerusalemme ferita, afflitta, ormai in modo così evidente, ma diventa il trono di Dio, il luogo della presenza del Signore. Ecco, quindi nella nostra debolezza accogliamo il Signore, il Re della Gloria che viene. Ecco, diventiamo veramente questa mangiatoia. Una delle cose che più mi colpiscono del Natale è che questa mangiatoia diventa il trono di Dio. Dio ha voluto, ecco, trovare un luogo, Lui che è senza luogo perché non trova alloggio a Betlemme, ha voluto trovare un luogo che è la mangiatoia, che siamo noi. La mangiatoia diventa il trono di Dio. Anche noi possiamo diventare come questa mangiatoia, come questo asino, il trono di Dio. Abbiamo visto che nell'iconografia bizantina Gesù è seduto sull'asino come su un trono, e noi anche possiamo accogliere questo Re della Gloria. Lasciamoci slegare come questo asino, accogliamogli gli apostoli che vengono per slegarci, perché siamo legati da tante cose e non possiamo compiere questa missione senza la Chiesa, cioè i due apostoli. Gesù non va lui a slegare questo asino, ma manda i due apostoli come un segno che è la Chiesa che viene a slegarci dai nostri legacci, dai nostri legami, da quello che ci impedisce di entrare con Gesù a Gerusalemme, di entrare nella vita. Molte volte amiamo, ecco, rimanere chiusi, legati ai nostri ormeggi, ma Cristo ci slega perché possiamo entrare con Lui per salvare questa generazione che ne ha, come sapete, molto bisogno. Ecco, il Signore ha bisogno di un asino, lo abbiamo detto nello scorso episodio, manda questi due discepoli dicendo: slegate quest'asino perché, e dite al padrone, il Signore ne ha bisogno, il Kyrios. Ecco, qua proprio si manifesta tutta questa connubio tra potenza di Dio e debolezza. Il Signore, l'Onnipotente, colui che può fare qualunque cosa da solo, senza bisogno di nessuno, ha avuto bisogno di un asino, ha bisogno di noi, ha bisogno di me, di te, in questa generazione, per poter, ecco, entrare a Gerusalemme. Lasciamoci, ecco, se mi permettete l'espressione, cavalcare da Gesù Cristo, cioè lasciamo che sia il nostro Kyrios, sia il nostro Signore. Ecco, certe volte siamo indomabili, dice il Salmo che siamo, ecco, come i muli che non si lasciano domare, ribelli, molti siamo così. Ecco, lasciamoci, ecco, domare dalla mansuetudine di Cristo, perché possiamo portarlo a questa generazione. La Chiesa non è morta, Ecco, se ancora c'è qualcuno che avrà questa missione di portare, di essere cristoforo, di essere portatore di Cristo a questa generazione. Bene, vi auguro buone feste di Natale e un anno nuovo pieno di grazie del Signore per voi e per le vostre famiglie, e un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Grazie anche delle vostre preghiere e della vostra vicinanza alla Terra Santa.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.